Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nella vostra casa, nella vostra vita. Stiamo parlando di San Giuseppe nell'enciclica Quamquam Pluries, ecco, del Papa Leone XIII, pubblicata il 15 agosto 1889. Un'enciclica importante su San Giuseppe, forse la più importante, perché ecco, dopo che San Giuseppe è stato proclamato patrono della Chiesa Universale, patrono dei lavoratori, ecco che il Papa Leone XIII inserisce il suo nome, la preghiera, che deve essere recitata, ecco, nel Santo Rosario, nella preghiera a te, Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricordiamo quella che ancora oggi si recita, e ovviamente egli la scrisse e la promulgò in latino, in lingua latina, però anche in italiano, con approvazione ecclesiastica, si può recitare nel Santo Rosario. Allora, San Giuseppe, fu proclamato anche da Leone XIII il patrono dei lavoratori. Sappiamo perché. Ecco, questo fu un papa sociale, non socialista, ma sociale. Sì, fu praticamente il primo papa che pubblicò un'enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè la Rerum Novarum, seguita poi da altre encicliche, la Quadragesimo Anno di Pio XI, la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II. Sollicitudo Re Socialis, sempre di Giovanni Paolo II, tutte encicliche sociali, cioè che pongono anche il lavoro sociale in un ambito di rivelazione. Ecco, prima sembrava che il lavoro non rientrasse, o rientrasse quantomeno in maniera marginale nelle attività di fede, ecco, fosse un supporto, ma non, ecco, una cosa da considerare come necessario. Invece è proprio una delle basi della rivelazione. Lavorerai, ecco, dice Dio ad Adamo, ecco, produrrai il pane con il sudore della tua fronte. Ecco, quindi è santo il lavoro, perché così ha stabilito il Signore, ha stabilito lui, e quindi tutti gli uomini devono lavorare per espiare i loro peccati, per allontanare l'ozio, come dice San Francesco, e soprattutto per edificare la società terrena. Ecco, anche questo è importante, certo, la società terrena che è l'inizio del regno dei cieli. Come la Chiesa sulla terra è solo un germe del regno, così come ci dice il Concilio Vaticano II, è così anche il lavoro è l'inizio del regno, perché lavorando sulla terra si costruisce per il cielo. Quindi il lavoro è santo, è sacro, e bisogna lavorare bene, però non lavorare contro il progetto di Dio. Per esempio, ci sono tanti istituti di ricerca che oggi lavorano contro il progetto di Dio, perché fanno sperimentazione su embrioni, perché praticano l'utero in affitto, perché manipolano, ecco, la genesi, la genetica dell'uomo, il DNA. E quindi queste cose vanno contro Dio, anche se è un lavoro, però è un lavoro malsano, un lavoro contrario a Cristo, il lavoro del diavolo, un lavoro che cerca di distruggere l'opera di Dio, anche il gender, no? Il cambiamento del sesso, il transumanesimo, il transgender. Sono tutti lavori, purtroppo, molto avanzati, tecnicamente, con la tecnica sofisticata di oggi. Con la scienza che è però perversa, è come perversa la scienza che non cura ma uccide, ecco, invece di curare il paziente lo si priva delle cure necessarie e lo si fa morire. Tanto è il medico insindacabile, e quindi nessuno si accorge di quello che avviene negli ospedali, e allora succedono anche questi eventi, purtroppo luttuosi, simile purtroppo a quello che è successo già nelle cliniche naziste. Erano cliniche, sì, cliniche di scienziati, però scienziati che sopprimevano i pazienti, che non li facevano vivere, soprattutto i malati, i portatori di handicap, no? nelle persone minorate, mentalmente, fisicamente, le persone di un'altra razza. Purtroppo c'era questo mito della razza ariana, tutte le altre razze erano inferiori, dovevano essere limitate oppure distrutte addirittura. Ecco, quindi veramente una medicina, ecco, che non ha più il suo oggetto proprio, quello della cura del malato. Che serve un medico se non cura il malato? Che cos'è? Un carnefice, un boia, no? Deve cambiare nome, non è più un medico, perché non fa più l'attività che è proprio della medicina, cioè quella della cura, no? Ecco, primum non nocere, ecco, il principio ippocratico del giuramento di Ippocrate, che bisogna curarlo, ma a tutti i modi per curarlo, cioè per farlo stare bene, non per farlo stare male, per sopprimerlo, cioè, insomma. Solo che, ecco, per le teorie malthusiane che oggi sono in voga, soprattutto tra i potenti, tra i ricchi, tra i finanzieri, tra i banchieri di Davos e altri, ecco, il Club di Roma, il Bilderberg, la Trilaterale, il Round Table, tutte queste associazioni super massoniche, super segrete, ecco, che ovviamente decidono sulla sorte dell'umanità senza dirlo, ecco, e hanno questi principi molto molto perversi, appunto, ecco, sul controllo umano, ecco, sulla distruzione di come l'uomo è stato creato da Dio, ecco, e la gerarchizzazione della società in maniera infame, ecco, classista, così come è voluto da una società schiavile, schiavistica, no? Feudale, ma prima che feudale, ecco, tribale, ecco, veramente, no? Dove pochi sono al potere e comandano sugli altri e decidono anche la vita, la morte, la salute o la malattia. Ecco, di quelli che sono loro sottomessi. Tutto è ascritto alla decisione di pochi, di un'oligarchia di potenti che possono godersi la vita e gli altri invece devono soffrire o morire o servire come schiavi. Dunque, questo è il progetto della globalizzazione, del globalismo, che vuole essere imposto oggi a tutti da questi pochi ricconi finanzieri. Che governano un po' le leve del potere, governano gli stati, soprattutto gli stati più potenti, che danno vita ad altri stati, che fanno un po' da padroni di altre società più piccole. Ecco, e quindi questo purtroppo è la perversione del pensiero moderno, che è schiavistico, quindi non è per niente liberale né democratico. E che si è allontanato da Dio. Ecco, Dio è il vero democratico, perché Dio ama il popolo. Questi ricconi non amano il popolo, amano solo se stessi, no? Dicono di amarlo, di fare tutto per loro, di dare la democrazia, le elezioni, i servizi, ma in realtà non fanno niente, no? Fanno tutto il contrario di quello che devono fare. Invece Dio fa, se obbedissimo a Dio avremmo la vita beata anche sulla terra. Questi qua sono schiavi del demonio. Schiave di Satana, vogliono snaturare la società, addirittura cambiare l'uomo dal suo interno, cipparlo, mettere dei microcircuiti dentro di lui per controllarlo meglio, per fargli fare tutto quello che si vuole, creare dei robot umani praticamente, no? Ecco, questo è il grande progetto della globalizzazione. E gli altri si ammazzano, tanto sono cose, ecco, sono merce, diciamo, no? Elementi di scambio, insomma, al massimo possono servire per la compravendita di organi, ecco, infatti veramente no, oggi sulla tessera sanitaria, no? C'è questo scandalo, no? Devi dichiarare se vuoi la cessione degli organi alla tua morte oppure no, oppure metti non lo so, se non sei addotto nel problema, ma non lo so significa che sei d'accordo, no? Ecco. Chi tace acconsente, così ragiona lo Stato oggi, no? Veramente uno Stato assassino che quindi ti può privare dei tuoi organi, senza che tu lo voglia, perché dici non lo so, ecco. E nel caso in cui tu capiti a tiro, ecco, devi pregare Dio che non capiti in qualche sala operatoria, perché allora lì, ecco, non si sa quello che succede. Comunque va bene, ecco, il Signore è Signore anche di queste cose, vuole il lavoro santo, vuole i principi sani del lavoro, e per questo ci ha dato San Giuseppe. Allora, la forza della fede è che la nostra fede è fondata nei cieli, la nostra conversazione è nel cielo, il nostro approccio è nel cielo, non è sulla terra. Quindi, se ci sono, ecco, delle delle disparità, se ci sono delle cose che non vanno bene, se ci sono delle cose che ostacolano il bene comune, ecco, il Signore è vindice di queste cose, il Signore le conosce. E San Giuseppe è il patrocinio, il difensore, ecco, come fu custode della Santa Famiglia, non permise che la Santa Famiglia fosse offesa, no? Fosse oltraggiata, fosse rovinata dalla pazzia di Erode. Erode era totalmente perverso, no? Un uomo così presentato uccideva i bambini per salvare se stesso, e uccideva anche i suoi familiari, le sue mogli, i suoi fratelli, i suoi figli, tutti. No? Non aveva nessuna remora morale, no? Neanche sentimentale, neanche un po' umana, per dire, beh, questi sono i miei figli, li risparmio dalla strage. No, 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 ecco, anche loro, se mi danno fastidio, sono pronto ad ammazzarli. Somiglia un po' a Stalin, il nostro erode, ecco, l'erode della Bibbia, ecco, l'erode che voleva uccidere Gesù. Somiglia un po' a Stalin, quelli che gli stavano antipatici, quelli che presumeva gli potessero dar fastidio nel potere, nella gestione del potere, e li ammazzava tranquillamente, non si faceva nessuno scrupolo di coscienza. Ecco, aveva una sua morale tutta privata, personale, ma lo stesso hanno fatto anche altri dittatori. Magari Stalin appare chiaramente perché forse ha ammazzato più gente, è stato a capo di un grandissimo Stato, quello dell'Unione Sovietica, così organizzato, articolato, che veramente sembra strano che possa essere durato così tanti anni, no? Dalla rivoluzione bolscevica, nei primi anni degli anni 20, quando prese il potere, fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino a quando è morto, 1952, quindi praticamente 40 anni. 30 anni, diciamo, via. 30 anni di potere, ma sono tanti, veramente, per un dittatore unico al comando, è un'eternità, veramente, poveretti quelli che gli sono stati sottomessi alle bizze, ai sentimenti perversi, alle passioni di quest'uomo, ecco, senza idea, senza ideologia, neanche il comunismo, si può dire lì, fosse la sua ideologia, era solo il suo pensiero personale. Il comunismo non aveva dei principi così spaventosi, insomma, no? Come li aveva lui. Ecco, lo interpretava in una maniera del tutto personale. Dunque, ecco, ci sono queste figure che si oppongono a Cristo, però Cristo è più forte, c'è poco da fare. San Giuseppe ci è dato per questo. Certo, i giusti soffriranno. Soffriranno molto, forse saranno privati anche della vita, ma non della fede, della speranza, non dell'amore, non della giustizia, non della pace, non della verità, non della loro grandezza morale, che invece risplenderà sempre, ecco, nell'universo dei giusti, risplenderà sempre davanti a Dio, come risplende San Giuseppe. San Giuseppe cosa poteva opporre ad Erode? San Giuseppe cosa poteva opporre alla furia di Erode? Certo, non poteva opporre una resistenza fisica, perché non aveva i mezzi, non aveva le armi di una resistenza, non era capo di esercito, benché fosse di stirpe regale, no? Però era un povero falegname di provincia, stava in campagna, aveva pochi mezzi, se non quelli del suo lavoro, e poi però aveva la fede che lo aiutava, e scampato dalla persecuzione. Grazie alla sua fede, grazie all'astuzia della fede. Ecco, la fede dà una sapienza superiore, dà una sapienza ulteriore a quelli che ce l'hanno. Ecco, quindi anche il lavoro, anche se osteggiato, anche se bistrattato, anche se, diciamo così, messo ai margini, però è una grande risorsa perché sei ispirato da Dio e ti dà i mezzi necessari per vincere anche la persecuzione più cruenta, come fu quella di Erode, anche la persecuzione più spaventosa, ecco, come quella che fu appunto delle civiltà moderne, purtroppo più avanzate. Oggi c'è quella americana, è inutile nasconderlo, insomma, c'è quella della NATO che vuole padroneggiare il mondo, sta facendo un po' quello che voleva fare Stalin negli anni 30, negli anni 40, cioè il dominio totale. attraverso. Sì, poi c'è questa ipocrisia di dire: ma no, noi esportiamo la democrazia, noi abbiamo i valori, noi abbiamo la giustizia, la libertà, invece c'è una dittatura spaventosa, no? Che viene imposta, si è visto con l'imposizione dei vaccini, poi adesso con le guerre che impone, no? Ecco, la guerra verso la Russia, ecco. La guerra presumibilmente contro i paesi arabi, non si sa, ecco, quello che avverrà in Palestina, perché già la strage che si sta verificando, il genocidio dei palestinesi, è proprio una decisione degli Stati Uniti, della NATO, del dominio, ecco, assurdo, dittatoriale, di questa nuova potenza, di questo nuovo mostro, ecco, che vuole distruggere l'umanità, vuole dominare il mondo. Senza Dio. Beh, ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe, in modo specifico, ecco, della enciclica Quamquam Plures, 15 agosto 1889, su San Giuseppe. Si parla, ecco, di San Giuseppe come patrono del lavoro, patrono dei lavoratori, ecco. Colui che il Signore ci ha dato dal cielo per custodire il nostro lavoro, custodire anche la nostra famiglia, custodire la nostra persona, custodire la Chiesa Santa di Dio che è affidata a San Giuseppe, come la Santa Famiglia fu affidata a San Giuseppe. È stata un'ispirazione opportuna proprio prima del Papa Pio IX, Quemadmodum Deus, la bolla del 1870, 8 dicembre, che definiva San Giuseppe patrono di tutta la Chiesa. E poi Leone XIII riprese questo decreto del Papa Pio IX, 1889, quindi siamo 19 anni dopo, quasi 20 anni, per affermare, ecco, inserire che San Giuseppe nel rosario, nella recita del Santo Rosario, come condizione per la recita del Rosario, per la validità del Santo Rosario. Ecco, la preghiera a San Giuseppe, a te, beato Giuseppe, stretti della tribolazione, ricorriamo. Leggiamo dall'enciclica: tutti i cristiani, di qualsivoglia condizione e stato, hanno ben motivo di affidarsi, abbandonarsi alla amorosa tutela di San Giuseppe, tutti. Quindi San Giuseppe è patrono universale. In Giuseppe i padri di famiglia hanno il più sublime modello di paterna vigilanza e di provvidenza. Paterna, vigilanza e provvidenza. E i padri che devono fare? Devono vigilare, devono custodire, Devono dirigere, c'è la patria potestà, non è che è stata abolita dal pensiero moderno, è totalmente perverso, abbiamo visto perché, no? È ribelle a Dio, no? Non vuole che l'uomo sia glorificato, sia santificato da Dio, che arrivi all'immagine e somiglianza di Dio. Ecco, il mondo moderno, con la sua scienza, la sua tecnica, sta facendo di tutto perché questo non avvenga, che l'uomo sia ridotto a un ammasso di cellule, a un composto chimica, oppure un animale, ecco, una bestia, peggio degli altri, un parassita che deve essere eliminato dalla terra, è il cancro dell'umanità. Qualche filosofo arriva a dire questo, che tutto il resto è bello nella creazione, solo l'uomo è brutto. Questo significa distruggere proprio l'opera di Dio, ecco. Negare la rivelazione, negare la Bibbia, negare anche la realtà, perché l'uomo si vede, anche se non lo diceva la Bibbia, si vede che è il culmine della creazione. Nessun essere animale o vegetale è pensante, no? È razionale. Nessuno può costruire delle abitazioni, delle macchine. Sì, quello che fanno gli animali, le loro tane, però insomma, le api sono molto organizzate, sì, però fanno quello e basta, non è che evolvono nella loro tecnica, nella loro scienza. Invece l'uomo lo può fare questo, no? Può apprendere sempre di più, sempre meglio, può migliorarsi. L'animale fa quello per cui è stato progettato e basta. E così si vuole ridurre l'uomo, un progetto tecnico, si fanno quello che è progettato da altri, ecco, se dicevamo prima nella prima parte, per mezzo addirittura della manipolazione genetica, no? Oppure dei chip, ecco, dei componenti elettronici immessi nell'organismo umano, chissà se con i vaccini questo hanno cominciato a farlo, forse non lo sapremo mai, ma alcuni sostengono di sì, che hanno visto al microscopio questi microcircuiti inseriti nel vaccino, ma non lo sappiamo. Speriamo di no, ma certo, pensare male è un peccato, ma alle volte ci si azzecca, diceva un politico noto italiano, no? Però finché non è provato, sospendiamo il giudizio. Comunque, ecco, questo cambiamento dell'umanità è stato proclamato da tanti capi politici, da tanti pensatori, da tanti finanzieri, ecco, sì, vogliono cambiare l'uomo, non deve essere più quello di prima, chissà perché, quello che ha creato Dio non va bene, no? Bisogna renderlo diverso, si capisce perché, come se Dio avesse fatto le cose sbagliate, le cose imperfette, le cose non suscettibili, cioè suscettibili di cambiamento. Invece, l'uomo è perfetto così com'è. Ecco. L'uomo è perfetto perché l'uomo è creato da Dio a sua immagine e somiglianza, quindi dobbiamo rispettare ciò che il Signore ha fatto. Ecco, e affidarci a San Giuseppe, perché veramente oggi le minacce contro l'umanità sono grandi. Non solo le minacce, ecco, fatte contro un aspetto dell'umanità, non so, ecco. Il suo lavoro, ecco, la sua produzione, la famiglia, ma proprio l'umanità globalmente, no? Ecco, ci sono dei pazzi che vogliono cambiarla, che vogliono distruggerla, che vogliono modificarla a loro piacimento, per il loro benessere personale, o familiare, di classe, ecco, di stato. Ma ciò è veramente incompatibile con la rivelazione. Qui veramente si pone bene la dottrina sociale della Chiesa, è formulata per la prima volta in maniera organica dal Papa Leone XIII. Rispetto dell'uomo, no? Il suo diritto alla vita, il suo diritto al lavoro, il suo diritto al possesso dei mezzi di produzione, il suo diritto al frutto del proprio lavoro. Oggi il lavoro viene sfruttato, no? Sfruttato, ma peggio che nella società romana, peggio degli schiavi. Gli schiavi in fondo vivevano, invece no, adesso insomma, se non servi, se ti ammazziamo tranquillamente, no? Ti facciamo morire. C'era qualcuno che ventilava pure questo, no? Togliere le cure ai pensionati, così, non gravano sullo stato sociale, non gravano sul bilancio dello Stato, veramente teorie assassine, no? Teorie contro l'uomo, oltre che contro Dio, veramente. non si era mai arrivati a questa teorizzazione del male. Sì, c'era il male, c'è sempre stato, ma che fosse teorizzato, che fosse imposto addirittura, no? Come norma, che tutti devono accettare obbligatoriamente. Questo veramente è pazzesco, no? È pazzesco. È proprio la perversione massima dell'uomo, il potere, ecco, perverso che si vuole imporre, che non lascia scampo all'uomo. Ecco, allora andiamo avanti con questa nostra enciclica, Quamquam Pluries di Leone XIII, in Giuseppe, quindi dicevamo, i padri di famiglia, si sostiene quindi l'essenza della famiglia, hanno il più sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza. I coniugi un perfetto esemplare d'amore, di concordia e di fede, i vergini un esempio e una guida dell'integrità virginale. I nobili, posta dinanzi a sé l'immagine di Giuseppe, imparino a serbare anche nell'avversa fortuna la loro dignità. I ricchi comprendano quali siano i beni che è opportuno desiderare con ardente bramosia e dei quali fare tesoro. Quindi tutte le categorie sono poste sotto la custodia di San Giuseppe. Non è che è peccato essere nobili, è peccato essere ricchi, è peccato, no, però bisogna usare bene dei beni che siano, ed è più difficile, no? Magari per un ricco, comportarsi bene, perché si sa, la tentazione fa l'uomo ladro, no? Quando io posso certe cose, se non sono controllato, se ho i mezzi, e poi le faccio purtroppo, no? Ecco. I nobili, quindi posto dinanzi a sé l'immagine di Giuseppe, imparino a serbare anche nell'avversa fortuna la loro dignità. I ricchi comprendano quali siano i beni che è opportuno desiderare. Essere ricco, sì, ma non è che ti puoi comprare la vita eterna, la devi comprare con l'umiltà, la devi comprare con la carità, la devi comprare con l'amicizia con Cristo. E questo anche un ricco lo deve fare, anche se è ricco. I proletari, poi, ecco invece l'altra classe, no? Gli operai, quanti sono meno fortunati, debbono per un titolo, per diritto loro proprio, ricorrere a San Giuseppe e da lui apprendere ciò che devono imitare. Infatti egli, sebbene di stirpe regia, unito in matrimonio con la più santa ed eccelsa tra le donne, padre putativo del figlio di Dio, nondimeno passa la sua vita nel lavoro e con l'opera e l'arte sua procura il necessario al sostentamento dei suoi. Ecco quindi. San Giuseppe ha provveduto, benché povero, benché anche se di stirpe regia, forse caduto in disgrazia, non sappiamo perché si era messo a lavorare, perché se era di stirpe regale, magari doveva fare altri lavori un po' più vicini alla sua dignità nobile, no? Regale, invece fa l'operaio, fa il carpentiere, fa il costruttore, insomma, forse una manovalanza anche magari di bassa lega, non sappiamo bene il lavoro di Giuseppe, qual è, cioè, il falegname è chiamato un termine generico, così, ma poteva significare anche carpentiere, anche costruttore magari, no? Anche architetto, non sappiamo. Doveva darsi che lavorava come Hiram, il grande architetto che fece il tempio, no? I massoni prendono ispirazione da quello, no? Anche loro prendono voce dalla Bibbia, anche se poi odiano quello che c'è scritto nella Bibbia, perché sono satanisti, quindi amano il nemico di Dio, il nemico di Gesù Cristo, che Gesù ha scacciato violentemente da sé in tanti passi del Vangelo. Allora, questa vicinanza ai poveri, ai proletari, no? È giusto che lavorino e abbiano i mezzi di sussistenza, che diventino anche migliori nella conduzione della loro vita. Ecco, però non dimentichino anche la morale, perché sì, se uno si dà solo al lavoro per migliorarsi, poi il lavoro diventa pure un idolo, no? Un feticcio, come un totem a cui tributare ogni energia, ogni sforzo, ogni volontà. Potrebbe essere un vizio anche il lavoro, se io lavoro per il lavoro, no? L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, vedi, c'è un vizio un po' in questo principio, no? Perché sembra che il lavoro è l'unico valore che esista. E Dio non esiste, quindi. L'amore a Dio, no? La carità, no? Insomma, la dedizione al prossimo, no? La preghiera, queste cose, no, no, non esistono. Ma vedete che c'è uno sfasamento, no? Anche nei principi fondamentali della nostra Costituzione. Cosa che non avviene invece nella Rerum Novarum e ancor più qui nella Quamquam Pluries di San Giuseppe, che nobilita il lavoro, nobilita il lavoro dell'uomo. Ecco, infatti la festa del patronato di San Giuseppe del lavoro, festeggiata proprio il 1º maggio, è il giorno in cui i lavoratori festeggiavano il lavoro. Ecco, chissà che cosa festeggia, come se fosse un dio, no? Una persona, no? Festeggiamo un santo che ha lavorato, questo è meglio. Se si riflette in modo avveduto, la condizione abietta non è di chi sta più in basso. Qualsiasi lavoro dell'operaio non solo non è disonorevole, ma associato alla virtù fa molta nobilità. Se è un lavoro semplice, un lavoro da poco che possono fare, no? Quelli che non hanno tanta competenza, però se fatto bene, con onore. Subirù, il papà di Bernadette, fece un lavoro. Prima il mugnaio, era un lavoro dignitoso, artigianale, poi perse il lavoro, gli fecero fare quello che raccoglieva le immondizie, però ebbe la sorte nella sua famiglia, proprio per quella sua condizione di profonda umiltà, di profonda bassezza, di ricevere la visita della Madonna. Quindi vuol dire che quel lavoro era benedetto, anche se era un lavoro semplice che tutti disprezzavano, però era un lavoro che ha avuto questo premio, il premio della vicinanza di Dio, della Madre di Dio. E anche Gesù è il figlio di Dio, il quale, pur essendo signore di tutte le cose, vestì le sembianze di servo e volontariamente abbracciò la somma povertà e l'indigenza. Volontariamente abbracciò la somma povertà, quella che abbracciò San Francesco, appunto. Perché San Francesco volle essere povero? Mica perché voleva essere amico dei poveri, come si dice oggi, no? E perché vuole stare nella natura, perché vuole essere conforme alla natura, allora si spoglia di tutto. No, perché lui è seguace di Cristo. Cristo è stato povero, e quindi se Cristo è stato povero, anch'io voglio essere povero. Di fronte a queste considerazioni, i poveri e quanti si guadagnano la vita col lavoro delle mani debbono sollevare l'animo e rettamente pensare. A coloro i quali, se è vero che la giustizia consente di poter affrancarsi dalle indigenze e levarsi a migliori condizioni, tuttavia nella ragione e nella giustizia permettono di sconvolgere l'ordine stabilito dalla provvidenza di Dio. Anzi, il trascendere alla violenza e compiere aggressioni in genere tumulti è un folle sistema che spesso aggrava i mali stessi che si vorrebbero alleggerire. Attenzione, il Papa non sta dicendo che l'uomo non ha diritto di sciopero, no? Ecco, una cosa che è stata riconosciuta tardi nelle società occidentali. Ancora ai tempi di Leone XIII si cannoneggiava sui manifestanti, Però sciopero, se è nobile, insomma, se è fatto pacificamente, se è solo per far sentire la propria voce a chi invece non vuole sentire, le esigenze sociali, questo è giusto, questo è santo. Quindi. Però è la violenza che condanna il Papa, no? La violenza, che può portare a dissidi sociali anche peggiori, perché la violenza poi si reagisce con la violenza, si sa, la violenza chiama la violenza. Invece, l'agitazione pacifica, la manifestazione pubblica, onorevole e dignitosa, delle proprie esigenze, questo può portare dei frutti. Quindi i proletari, se hanno un buon senso, non confidino nelle promesse di gente sediziosa, ma negli esempi del patrocinio del Beato Giuseppe e nella materna carità della Chiesa, la quale si prende ogni giorno grande cura del loro stato. Beh, i rivoluzionari, certo, non è che hanno fatto bella figura sempre, Si decanta tanto la rivoluzione francese, ma la rivoluzione francese è il modo di cambiamento sociale che ha fatto più morti, no? Insieme alla rivoluzione.